Nella scorsa puntata ci siamo occupati dell'ipotesi che il trattamento T sia efficace nella cura della malattia M. Abbiamo visto che l'ipotesi di efficacia di T per M può essere specificata, precisata in tre modi diversi. Nel primo di questi modi, che abbiamo denominato SP di T, dove SP sta per spontanea, noi affermiamo che il trattamento T rende la guarigione più probabile delle guarigioni spontanee. Vale a dire che è meglio prendere T, assumere il trattamento T, che non assumere alcun trattamento e attendere la guarigione spontanea, appunto, della malattia M, che talvolta fa parte della cosiddetta storia naturale della malattia. Infatti, se andiamo nella slide 344, vediamo che il naturale processo di evoluzione di molte malattie si conclude con la guarigione spontanea di una certa percentuale di pazienti, senza che essi abbiano ricevuto alcun trattamento. Era questo il caso del raffreddore. Tutti noi lo sappiamo che il raffreddore guarisce. Non finisce con la morte del paziente, ma nel 100% dei casi guarisce circa in una settimana. Questo è il tempo medio di guarigione del raffreddore. Naturalmente il fatto che il 100% dei casi di raffreddore guariscono in una settimana fa sì che nessun trattamento sia efficace per il raffreddore se prendendo quel trattamento il tempo medio resta lo stesso. Per cui non abbiamo al momento nessun trattamento tale che la probabilità di guarire in meno di una settimana, per esempio, sia superiore alla probabilità di guarire in meno di una settimana se tu non prendi niente. Non ci sono trattamenti efficaci per il raffreddore perché SPDT non vale per il raffreddore. Quindi l'ipotesi non vale per nessun trattamento proposto per la cura del raffreddore in questo senso. L'ipotesi SPDT può essere intesa come una precisa formulazione della congettura che il trattamento T per M è più efficace del naturale processo di evoluzione di M, cioè dell'assenza di qualunque trattamento. Ora, accertare la verità di SPDT è molto importante perché un trattamento deve essere meglio di nessun trattamento, ma di per sé accertare la verità di SP non ci darebbe buone ragioni per adottare il trattamento T nella cura della malattia M. Non basta accertare SPDT. È necessario farlo, ma non basta. Supponiamo, per esempio, e siamo nella slide 345, di aver osservato che le guarigioni nel gruppo sperimentale, quello che non prende nulla, no, cioè quello che prende il trattamento, scusate, ovviamente nel gruppo sperimentale, io sperimento il trattamento, supponiamo di aver osservato che le guarigioni nel gruppo sperimentale sono pari al 20%. Mentre nel gruppo di controllo, nel caso del gruppo che non prende alcun trattamento, sono solo il 7%. Beh, se noi abbiamo fatto queste osservazioni su un campione abbastanza vasto e vediamo che il trattamento funziona nel 20% dei casi i malati guariscono, mentre nel gruppo di controllo guariscono solo nel 7% dei casi, diciamo, beh, SPDT è probabilmente vera, il trattamento è meglio di nessun trattamento, del processo spontaneo di guarigione. Il trattamento porta un vantaggio del 13%. È più probabile guarire con il trattamento che senza alcun trattamento. Tuttavia, prima che noi adottiamo il trattamento T per la cura di M, ci dobbiamo davvero chiedere se la maggior percentuale di guarigioni riscontrata nel gruppo sperimentale non dipenda interamente o in parte dal famigerato effetto placebo. cioè dal fatto stesso che prendere una medicina che tu malato ritieni efficace ti aiuta a guarire, o almeno a sentirti meglio, quindi ad avere una reazione che viene classificata come, diciamo così, di guarigione o di miglioramento, un effetto positivo. E come facciamo a escludere che la maggiore efficacia del trattamento rispetto a nessun trattamento sia interamente dovuta all'effetto placebo? E finché non lo escludiamo, non possiamo adottare il farmaco o il trattamento T, probabilmente anche un trattamento costoso da produrre, da comprare. Beh, allora diamo una pillola di pane al paziente dipinta di azzurro, rosa o dello stesso colore del trattamento e farà lo stesso effetto se l'effetto del trattamento è puramente costituito dall'effetto placebo. Per rispondere a questo dubbio sull'efficacia di T, occorre controllare anche l'ipotesi PL di T, dove PL sta per placebo, la quale costituisce, e l'abbiamo già vista nelle slide precedenti, costituisce una precisa formulazione della supposizione che il trattamento T per M è più efficace di un placebo appropriato. L'esatto significato di PL e di T dipende ovviamente dalla nozione di placebo appropriato, che verrà ora definita. Abbiamo sempre dato per scontato che quando noi diamo un trattamento a un paziente deve essere più efficace di un placebo appropriato. E finora però abbiamo semplicemente detto che un placebo appropriato deve sembrare identico al trattamento, almeno agli occhi del paziente. Ma ora cerchiamo di definire questa nozione di placebo appropriato in maniera rigorosa. Anche perché vedremo com'è difficile trovare un placebo appropriato per il trattamento psicoanalitico. Un trattamento T per la cura di M può essere visto come la combinazione di due componenti: un componente specifico, ritenuto in grado di favorire la guarigione di M, per esempio nel caso di un farmaco, il componente specifico sarà una certa molecola in un certo dosaggio. È un componente generico dato per così dire dal genere di trattamento a cui appartiene T. Per esempio, nel caso di un farmaco, il genere di trattamento potrebbe essere una pillola, un'iniezione, uno sciroppo, cioè la veste con cui viene confezionata, diciamo così, la molecola e con cui viene assunta dal paziente. La distinzione tra i due componenti di un trattamento T ci consente di definire la nozione di placebo appropriato per te. Placebo dove T è il trattamento. Quindi non esiste un placebo appropriato in assoluto, ma esiste un placebo appropriato per il confronto con un certo trattamento T che speriamo essere efficace. E allora diciamo che il trattamento T asterisco, perché anche il placebo è un trattamento, quindi nessuna sorpresa se lo indichiamo anche lui con la lettera T mettendo l'asterisco. Il trattamento T asterisco è un placebo appropriato per T uguale per definizione, definizione che troviamo nella slide 347, T asterisco ha lo stesso componente generico di T, così da apparire identico a T, ma è privo del componente specifico di T. Quindi, se il trattamento T è una molecola particolare, che la chiamiamo molecola Camilla, e serviamo al paziente dentro, per così dire, una pillola azzurra, beh, il trattamento T asterisco appropriato per T sarà una pillola azzurra senza la molecola Camilla. Supponiamo di avere stabilito, sulla base di opportune osservazioni, che l'ipotesi di efficacia SP di T, cioè che T è meglio dell'assenza di trattamento, e PL di T, cioè che T è meglio di un placebo appropriato, supponiamo di aver stabilito che queste due ipotesi, SP di T e PL di T, sono probabilmente vere, cioè che il trattamento T per la malattia M è probabilmente più efficace sia del processo naturale di evoluzione della malattia M sia di un placebo appropriato. In tal caso avremo qualche motivo per adottare T nella cura di M, qualche motivo in più rispetto al caso precedente in cui avevamo appurato solo che probabilmente SP di T era vero. Ma non basta ancora. Per introdurre un trattamento T nella farmacopea o nella più in generale nella pratica clinica. Infatti, prima di prendere questa decisione, dovremo controllare anche l'ipotesi ALT T, che la ricorderete, anch'essa formulata in qualche slide precedente, poche slide prima di questa. L'ipotesi ALT T, dove ALT sta per alternativo. E secondo l'ipotesi ALT di T, il trattamento T per M è più efficace di un trattamento alternativo appropriato. Con il termine trattamento alternativo appropriato, vedete questo punto a pagina 348, ci riferiamo al trattamento standard per M, oppure in assenza di un trattamento standard, a uno dei trattamenti ritenuti più efficaci per la cura di M. Per molte malattie, i nuovi trattamenti sperimentali T non giungono in un vuoto, già prima la malattia M veniva curata con un trattamento standard che era ritenuto quello migliore, oppure con un certo gruppo di trattamenti ritenuti più efficaci o i più efficaci per la cura di M. Se il controllo empirico di ALT ci permette di stabilire che ALT T è vera, allora abbiamo veramente buone ragioni per adottare T nella cura di M, cioè dobbiamo cercare di stabilire, questo è il nostro fine, che T, il fare il trattamento T, è più efficace non solo dell'assenza di trattamenti o del placebo, ma anche del trattamento standard o dei trattamenti alternativi. Queste nozioni e questi concetti sono molto importanti per analizzare, porci in termini rigorosi il problema dell'efficacia della terapia analitica. Abbiamo a questo proposito già osservato che Freud manifestò la convinzione che la terapia analitica fosse una condizione necessaria per la guarigione delle nevrosi e abbiamo espresso tale convinzione con l'ipotesi H6, che vediamo di nuovo formulata a pagina 349 per nostra comodità e per non tornare troppo indietro con le slide. H6 dice: A è una condizione necessaria per la guarigione della nevrosi. Nella prossima puntata ci chiederemo se l'ipotesi di efficacia della terapia analitica può essere espressa solo in questo modo, molto fedele a Freud, oppure se non possiamo forse riformularla anche in termini di causalità statistica. E questo è un problema serio, sapere se Freud avrebbe accettato questa riformulazione, ma è talmente serio che ce ne occuperemo nella prossima puntata.